va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5. In questo tempo di Pasqua e proprio su questa celebrazione che abbiamo fatto settimana scorsa, ma che ha tutto un tempo, il tempo del dopo Pasqua, ci ritorniamo per fare qualche riflessione, qualche invito perché la nostra Pasqua possa essere vera, perché come il Natale anche la Pasqua può trasformarsi in un semplice fatto di costume, la festeggiano i credenti e i non credenti, ma proprio per questo rischia di perdere il suo significato originario, una ricorrenza, vacanze di Natale, vacanze di Pasqua. È urgente riportare la Pasqua al suo vero senso. Deve ritornare una festa precisa, non qualunque provocazione, non vacanza. Per i cristiani è già prima, per gli ebrei la Pasqua è la festa per eccellenza, modello di ogni altra festa. La realtà della Pasqua ci circonda e la realtà della Pasqua ci ricorda la ragione che ci dà il diritto di fare feste, di gioire, anche in un modo pieno di contraddizioni, di ingiustizie. Ci dà il diritto di essere lieti e pieni di speranza. Si festeggia infatti il gesto liberatore di Dio e la sua vittoria sulla morte. Si festeggia ciò che dà senso alla vita. I primi cristiani e la risurrezione di Gesù. Leggendo il Nuovo Testamento si resta sorpresi dalla varietà e dalla ricchezza delle formule nelle quali la fede nel risorto si è espressa. Formule di predicazione, formule di catechesi, preghiere liturgiche, professioni di fede, racconti. Una tale varietà di formule mostra che la risurrezione era al centro della vita della Chiesa. Ne penetrava e modellava tutte le manifestazioni, predicazione, culto, vita comunitaria, scelte morali. Le comunità cristiane primitive hanno capito Gesù e se stesse, partendo dalla fede della risurrezione, e in questa fede hanno trovato il criterio per leggere le loro vicende e per operare le loro scelte. Questa ricca varietà di formule è riflessa anche nella liturgia del tempo pasquale. Nelle letture della messa di Pasqua, ad esempio, troviamo un racconto, un brano di predicazione missionaria, una esortazione. Il racconto narra delle donne che si recano al sepolcro. L'angelo disse loro: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli che è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete». e al centurione Cornelio, rappresentante di tutto il mondo pagano, il missionario Pietro annuncia: noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei, in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e volle che apparisse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dei morti. Infine, la breve ma vivacissima esortazione di Paolo ai fedeli di Colossi: se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio. Nei molti passi del Nuovo Testamento che parlano della risurrezione di Gesù si nota un primo tratto comune. Croce e risurrezione sono sempre ricordate insieme. Non si parla mai della croce senza accennare alla risurrezione, né si parla della risurrezione senza un cenno alla croce. Croce e risurrezione sono due facce dello stesso evento. Così Gesù, quando predice ai discepoli la sua croce, incominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, poi venire ucciso e dopo tre giorni risuscitare. Con queste parole Gesù dice molte cose. Il suo destino ha due facce, la croce e la risurrezione. Non solo nel senso che la croce sarà seguita dalla risurrezione, ma nel senso ben più profondo, che la risurrezione passa attraverso la croce. E la passione non è una semplice fatalità o un incidente che poteva anche non esserci. La croce rientra nel piano di Dio. Il doveva, che troviamo nelle parole di Gesù, va tenuto in grande considerazione. Esprime la chiara consapevolezza che è in gioco la volontà di Dio. Quando Gesù parla della passione, conclude dunque con un cenno alla risurrezione. Ma anche quando l'angelo annuncia la risurrezione, alle donne, ricorda nel contempo la passione. Non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Crocifisso e risorto, ecco il contrasto che ci porta al cuore della storia di Gesù, ma anche, come vedremo, al cuore della nostra esistenza. Colui che ora è Signore è lo stesso Gesù di Nazareth rifiutato e crocifisso. La risurrezione svela il senso vero, profondo e misterioso del cammino di Gesù, della sua esistenza, della sua opera, un cammino sconfitto e che tuttavia nasconde la vittoria di Dio, un cammino rifiutato che tuttavia nasconde la salvezza. Ecco dunque una prima costante del discorso cristiano: non un cammino qualsiasi conduce alla risurrezione, ma il cammino della croce. Lo dice anche un antico inno liturgico già in uso nelle comunità cristiane prepaoline e che la liturgia del Triduo Pasquale ci fa risentire con particolare venerazione. Umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla croce, alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Di fronte a questo mistero c'è stupore e conversione. Nell'espressione della fede dei primi cristiani si nota un secondo tratto comune, meglio un atteggiamento costante e diffuso. Di fronte alla morte e risurrezione di Gesù la prima reazione è di stupore e poi di conversione. Dalla croce e risurrezione viene una conoscenza del mistero di Dio e di noi stessi, di qui lo stupore. E scaturiscono delle conseguenze per la vita, un duplice stupore, che il Figlio di Dio sia capace di amare fino a quel punto e che ciascuno di noi sia amato fino a quel punto. Nella morte e risurrezione di Gesù l'uomo ritrova finalmente tutta la sua verità, chi è Dio e chi siamo noi. E questa è la scoperta gioiosa dei primi cristiani. Se sia o no anche la nostra, questo dipende dalla nostra fede. Possiamo affermare che Gesù è veramente risorto. Continuando la nostra meditazione sui passi del Nuovo Testamento, alla ricerca di ciò che è fondamentale e costante, ci imbattiamo in un terzo tratto comune. La risurrezione di Gesù è un fatto reale, concreto, avvenuto e testimoniato. Non è un simbolo o una semplice speranza. Gesù non è vivo come vive un messaggio o come vive un maestro nel cuore dei discepoli. Gesù è veramente risorto e questo è importante. La fede sta o cade con la risurrezione. Se Cristo non è risuscitato, dice Paolo ai Corinti, allora è vana la nostra predicazione, è vana anche la nostra fede. Ma a questo punto sono importanti due precisazioni, in grado di oltretutto di farci già intravedere quanto la risurrezione di Gesù ci tocchi da vicino. Primo, una realtà nuova. La risurrezione è reale, ma non è un ritorno alla vita di prima. La risurrezione di Gesù è diversa da quella di Lazzaro. Il Cristo è andato avanti, non è tornato indietro. È entrato nella dimensione nuova, di cui non abbiamo esperienza, per parlare della quale ci mancano i termini. Gesù è entrato nella gloria del Padre. Coerentemente, Paolo ripete che anche la nostra risurrezione non sarà la rianimazione. Coerentemente Paolo ripete anche che anche la nostra risurrezione non sarà la rianimazione di un cadavere. Tutto l'uomo entrerà nella vita, ma trasformato. Dice Paolo, si semina un corpo corruttibile e risorge incorruttibile, si semina ignobile e risorge glorioso, si semina debole e risorge pieno di forza. Si semina un corpo animale, risorge un corpo spirituale. Lo aveva detto lo stesso Gesù, ribadendo l'ironica domanda dei Sadducei. Se una donna ha avuto 7 mariti, nella risurrezione di chi sarà moglie? E Gesù dice, quando risusciteranno dei morti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli di Dio. C'è quindi una speranza per l'uomo. In secondo luogo, insistendo sulla realtà della risurrezione, il Nuovo Testamento intende non soltanto ribadire la realtà storica della risurrezione di Cristo, ma anche aprirci a una grande e concreta speranza. Tutta la realtà umana è chiamata alla vita, spirito, corpo e mondo. Anche il cosmo, come lascia intravedere un passo denso e misterioso di Paolo, dice: la creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa, infatti, è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa. E nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà dei figli di Dio. È questa speranza biblica che scaturisce dalla risurrezione di Gesù, una speranza che abbraccia l'uomo in tutte le sue dimensioni, ed è una speranza religiosa perché trova il suo fondamento in Dio, non nell'uomo. Non poggia sui costitutivi dell'uomo, ma sull'amore di Dio. Dio è fedele e il vivente ha creato tutto per la vita, non per la morte. È fedele e non è pensabile che abbia creato l'uomo per poi abbandonarlo. Non è pensabile che abbia creato l'uomo con una sete di vita e poi deluderlo. È importante, abbiamo dentro tutti una sete di eternità, una sete di vita, che ce l'ha messo dentro il Signore. E poi dovremmo pensare che non questa sete ce la lascia, non la risolve. Il fondamento della speranza è, come si vede, la fedeltà di Dio. Ed è anche una speranza discreta, ci garantisce che tutta la realtà umana sarà salvata, ma non ci dice come. Ci sono molti interrogativi a cui il credente non sa rispondere. Dice un teologo, Multamman, alla luce degli eventi pasquali la comunità era portata innanzitutto a guardare in avanti. Colui che le apparve nello splendore della gloria divina stava a garantire che quella gloria di Dio e la sua nuova creazione non erano più lontane ma vicine. Prendendo conoscenza della sua risurrezione dei morti, i discepoli avvertirono già in se stessi la presenza dello spirito della risurrezione, dello spirito che vivifica, e nella potenza della risurrezione attendavamo che Cristo apparisse nella gloria. Possiamo sottolineare adesso il criterio di Dio. La risurrezione di Gesù è un fatto da ricordare, è una speranza da celebrare, ma è anche un criterio a cui riferirci per le nostre scelte, le nostre valutazioni. Contiene infatti un giudizio di Dio da fare nostro, un giudizio diverso da quello degli uomini. Gli uomini hanno condannato Gesù appendendolo alla croce, ritenendolo un falso messia, incapace di dare salvezza. Dio invece ha provato Gesù e lo ha fatto risorgere. E quanto ripetono insistentemente i discorsi missionari negli Atti degli Apostoli. Uomini di Israele, Gesù di Nazare fu consegnato a voi e voi l'avete inchiodato sulla croce per mano degli empi e l'avete ucciso, ma Dio lo ha risuscitato sciogliendolo dalle angosce della morte. Fra le valutazioni degli uomini e le valutazioni di Dio c'è dunque un netto contrasto. Le valutazioni di Dio sono capovolte rispetto a quelle degli uomini. La pietra che noi abbiamo scartato, Dio l'ha scelta come pietra angolare. In altre parole, contrariamente al nostro comune giudizio, la via dell'amore percorsa da Cristo non è vana. È la sola via che porta alla vita e costruisce un mondo nuovo. Questo significa che c'è modo e modo di leggere le vicende, di valutarle. C'è il modo di Dio e il modo degli uomini. C'è una lettura mondana e c'è una lettura di fede. Per leggere le vicende in modo cristiano, diciamo pasquale, occorre prendere come chiave di lettura la morte e risurrezione di Gesù. Occorre far nostro il criterio di Dio. E ciò che ha fatto l'Apocalisse. Si mediti la grande visione del libro sigillato e dell'agnello nel capitolo quinto. Leggo un brano. Vidi alla destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto dentro e fuori, sigillato con 7 sigilli. E vidi un angelo possente che gridava: chi è degno di aprire il libro e di scioglierne i sigilli? E nessuno, né in cielo né in terra né sottoterra, poteva aprire il libro e leggerlo. Io allora cominciai a piangere forte, perché nessuno era stato trovato degno di aprire il libro e di leggerlo. Ma uno degli anziani mi disse: non piangere. Ecco, ha vinto il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide. Egli è capace di aprire il libro e di rompere i suoi sigilli. E vidi fra il trono i 4 viventi e gli anziani, un agnello ritto, ma come immolato, con 7 corna e 7 occhi. Venne e ricevette il libro dalle mani di colui che sedeva sul trono. Nessuno è in grado di aprire il libro sigillato, cioè di cogliere il senso profondo delle cose, nella confusione delle vicende umane. Di qui l'angoscia e lo smarrimento. Ma ora non è più così. La morte e la risurrezione di Cristo ha rotto i sigilli e il libro si è aperto. Gesù è al centro della storia e ne costituisce la chiave di lettura. Osservando la sua vicenda di morte e risurrezione, puoi comprendere come vanno le cose in profondità. Se ricordi la vicenda di Cristo, comprendi che il disegno di Dio è sempre combattuto, che addirittura c'è un tempo in cui le forze del male sembrano prevalere. È la croce. Ma comprendi anche che l'ultima parola è la risurrezione. La via dell'amore, della non violenza coraggiosa e del martirio è crocefissa, ma non vinta. Di qui una grande consolazione, ma prima ancora un criterio di valutazione. Contrariamente alle apparenze, sono i martiri che costituiscono la storia, non i potenti e gli oppressori. Per un cristiano questo è un irrinunciabile criterio di lettura. È anche un avvertimento: se vuoi fare storia, poniti alla sequela di Cristo, morto e risorto. Mettiti dalla sua parte, non altrove. Chiediamoci dove trovare il senso dell'esistenza. La risurrezione non ci offre soltanto speranza e non ci offre soltanto un giudizio da fare nostro, ci salva dalla vanità. Vanità è il termine biblico che significa incoscienza, inconsistenza, qualcosa che sembra consistente, affascinante, che a distanza ti attira, ma che quando l'afferri svanisce. Fuori metafora, l'uomo ricorre ai sogni che non raggiunge mai, neanche quando li raggiunge lo deludono. Come uscire dalla vanità? Dove trovare qualcosa di solido a cui appoggiarsi? Dove trovare qualcosa che resta? In altre parole, dove e come trovare il senso della nostra esistenza? Un episodio pasquale da leggere è l'incontro di Gesù con i 2 discepoli di Emmaus. L'evangelista Luca ha costruito il suo racconto attorno all'immagine del cammino. L'immagine è suggerita con insistenza, dapprima un cammino che allontana da Gerusalemme, dagli avvenimenti della passione, dal ricordo di Gesù. Potremmo dire un cammino dalla speranza alla delusione. Speravamo noi, dicono i due pellegrini. Un cammino carico di tristezza. Il Vangelo dice, si fermarono col volto triste. Ma poi, dopo l'incontro con la parola del Signore, un cammino di ritorno dalla delusione alla speranza. Partirono senza indugi e fecero ritorno a Gerusalemme. L'inversione di marcia è dovuta alla nuova lettura degli eventi che lo sconosciuto ha loro suggerito. Gli eventi sono rimasti quelli di prima, la croce e il sepolcro vuoto, ma ora sono letti diversamente, con occhi nuovi. Hanno capito la risurrezione del Signore e hanno ritrovato il senso della vita. Si può smarrire lo slancio di vivere o la speranza, che è la stessa cosa, per diversi motivi. La Scrittura ne ricorda almeno tre. La constatazione di quella che abbiamo chiamato la vanità, cioè la constatazione che la vita promette e non mantiene, è deludente e segnata dalla morte. La constatazione è che lo sforzo di liberazione e di redenzione è costantemente contraddetto dal peccato. Si direbbe che il peccato riesca ad annullare lo stesso disegno di Dio, riesca ad annullare ogni sforzo di liberazione dell'uomo. Infine, la constatazione di vivere in una storia continuamente dominata dai falsi valori, dalle idolatrie, dominata dal principe delle tenebre. Comprendere il significato pasquale della croce, cioè dell'apparente sconfitta, vuol dire leggere queste esperienze che costituiscono la stoffa della nostra vita con occhi nuovi, pieni di speranza. La vita resta come prima, anche per il credente, ma cambia il modo di valutarla. Potremmo
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.